Sempre sintonizzati sui 105,250 della modulazione di frequenza. E adesso passiamo al nostro secondo interlocutore, che sarà Gian Giacomo Migone, che peraltro insomma ha insegnato storia dell'America del Nord, storia delle relazioni euroatlantiche all'Università di Torino per tanto tempo, quindi insomma è un conoscitore della realtà nordamericana, e noi proprio su questi temi vorremmo un po' stimolare la discussione riguardo appunto al suo punto di vista, che è un punto di vista che peraltro viene da lontano, perché ha molta esperienza, per comprendere le dinamiche che stanno attraversando la società americana al di là insomma delle sparate di Trump, cosa veramente avviene diciamo così nel sottofondo. Pronto Gian Giacomo, buonasera.
Buonasera.
Grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi dicevamo, noi volevamo un po' comprendere quali sono effettivamente i mutamenti reali che ci sono all'interno della società americana come conseguenza insomma della vittoria di Trump, che naturalmente è solamente la punta di un iceberg, di un sommovimento, di una frattura all'interno della società americana, che probabilmente è molto più complessa e articolata.
Sì, dopo 100 giorni.
Dopo 100 giorni.
Ecco, prima di parlare dei mutamenti, voglio anche sottolineare che ci sono degli elementi di continuità rispetto alla presidenza di Biden. In politica estera sono abbastanza evidenti, nel senso che mentre Trump è stato più esplicito, anche la presidenza di Biden è stata una presidenza che ha sostenuto le guerre e
sì,
magari condite di qualche buona parola, ma esportazione di armi e così via. Anche perché sullo sfondo c'è una situazione in cui la politica è dominata dall'1% e, come ci ricordava Papa Bergoglio, speriamo che lo faccia anche il suo successore, il ruolo all'interno di questo 1% di coloro che producono delle armi. Non solo, ma la presidenza di Biden era diventata una specie di monarchia, perché Biden palesemente non era più il padrone di se stesso, e anche una delle ragioni per cui i democratici hanno perso: quelli che erano seduti intorno a lui non volevano mollare il potere. Sì. Questi sono degli elementi di continuità. Poi evidentemente ci sono delle novità che non dipendono solo dal fatto che Trump nel suo linguaggio è più esplicito del suo predecessore al limite della provocazione, ma dipende anche dal fatto che lui ha organizzato un altro elettorato, si è rivolto a un'altra parte degli Stati Uniti. Infatti l'elezione di Trump, come mi è capitato recentemente in passato, mi è stata chiara nella sua imminenza, per una ragione molto semplice. In tutto l'Occidente esiste una maggioranza relativa di persone che non votano, e questo è uno degli elementi principali, segnali forti, no, della crisi della democrazia stessa. Cioè esistono delle persone che non votano perché dicono: tanto i candidati in campo non cambieranno la mia vita, sono simili, eccetera. Nella situazione americana, ma non soltanto in quella, in Europa ne siamo meno consapevoli, Per vincere bisogna quindi convincere una parte cospicua di quelli che non votano di andare a votare. In altre parole, lo scontro si radicalizza e quindi Trump è riuscito a convincere una fetta dei non elettori ad andare a votare per lui, mentre Kamala Harris ha inseguito i moderati e quindi non è riuscita a motivare quei potenziali elettori alla sua sinistra. Le giovani generazioni in piazza contro la guerra, le persone che vogliono dei cambiamenti più radicali, quelli che Bernie Sanders riesce a raggiungere, ma che invece candidature moderate dei democratici non raggiungono. Si tratta, nel caso appunto dell'elettorato di Trump, di persone fuori dalla tradizione istituzionale, anche risentiti nei confronti dei liberal tradizionali che si trovano lungo le coste degli Stati Uniti, New York e California, per fare un esempio. L'America profonda che quindi reagisce positivamente al linguaggio aggressivo di Trump. Vorrei anche aggiungere che quella di Trump è una proiezione non più egemonica degli Stati Uniti, anche se afferma il contrario, perché parla sempre della grandezza degli Stati Uniti. C'è un prendere atto da parte di Trump che gli Stati Uniti, pur essendo la parte più armata in questo momento, più aggressiva dello scenario mondiale, non può più aspirare a mettere d'accordo la parte più cospicua dell'umanità. È in qualche maniera un'espressione del declino non militare ma complessivo dell'egemonia americana che ha caratterizzato larga parte del secolo scorso.
E questo è evidenziato anche nell'ultimo caso tra India e Pakistan, dove ha semplicemente formulato una richiesta, anche sommessamente, ai due stati di non fare un'escalation, mentre in altri tempi gli Stati Uniti sarebbero intervenuti come appunto gendarmi del mondo, come in fondo sta facendo anche in Ucraina, dove si occupa solo della parte economica di se stesso e non di comporre la questione, peraltro appunto una guerra scatenata da Biden, e anche in altri casi. E questo però può essere anche un suo pregio, nel senso che avendo capito che non ha più questo ruolo di gendarme o di supremazia tout court sul mondo, cerca di raccattare tutto il raccattabile.
Paradossalmente sono assolutamente d'accordo con te, benefici da trarre da gli aspetti anche più preoccupanti del trumpismo. Per esempio, per quanto riguarda gli europei, si tratta di un segnale chiaro che gli europei, se vogliono riconquistare una sovranità democratica in casa loro, si devono unire e devono distaccarsi da una posizione, diciamo così, di subalternità nei confronti degli Stati Uniti. Cioè, il fatto che in tutti i media si parla degli Stati Uniti, non dico come un nemico, ma non certamente più di un grande protettore.
Parlano di tradimento addirittura.
Esattamente, ci mette di fronte alle nostre responsabilità e ci rende anche più disponibili nei confronti del messaggio della potenza in ascesa della Cina, che tradizionalmente ha una visione multipolare del mondo e quindi come europei della possibilità di rivendicare un posto anche all'interno di questa multipolarità che è più consona ad un'aspirazione di pace che è molto diffusa nel mondo, anche perché abbiamo sotto gli occhi gli orrori che in questi giorni e nei giorni precedenti si stanno verificando.
Certo, ma per sganciarsi da questa subalternità degli Stati Uniti molto probabilmente ci vorrebbero delle elite europee diverse, perché quello che sta dimostrando adesso soprattutto anche il piano di riarmo è che c'è un collegamento estremamente stretto fra il complesso militare industriale americano e le elite europee.
Anche qui siamo perfettamente d'accordo. Infatti la parola d'ordine del riarmo, no? Europeo richiede un chiarimento che ancora non c'è stato, cioè richiede innanzitutto un processo di unificazione accelerato e non limitato, diciamo così, all'ordinaria amministrazione, che è in grado quindi di fornire, di formulare una politica estera che costituisce la premessa indispensabile per la costruzione di una difesa, la quale difesa, no, deve disporre di armamenti che non vengono dagli Stati Uniti e che possono dare luogo anche a delle economie, perché in una logica NATO c'è una continua duplicazione di armi e di eserciti. Che senso ha che Lussemburgo abbia un'aviazione militare, no? Non ce n'ha nessuno, mentre invece una divisione di compiti può essere necessaria, ma ripeto, è fondamentale la formulazione di una politica estera e anche l'abbandono di quello che è il pretesto che fonda molte delle scelte attuali anche europee di una Russia che vuole invadere il resto dell'Europa. La Russia, come l'Unione Sovietica negli anni precedenti, è una potenza digestiva, un grandissimo territorio, una popolazione limitata rispetto a questo territorio che aspira semplicemente a non essere invasa e che non può permettersi un'espansione, quel tipo di ritorno, diciamo, alla contrapposizione bipolare che era tipica della guerra fredda e che adesso è diventata anacronia.
Era quanto stavamo giusto dicendo poco fa nella precedente diretta, che era sulla Polonia, e ci chiedevamo che motivo potesse avere Putin di invadere la Polonia. Però il nostro interlocutore ha parlato semplicemente di
libido di conquista,
conquistandi.
Ma io credo che per quanto riguarda la Polonia e anche gli ex paesi sotto il dominio sovietico, perdura ancora la sindrome: il nemico del mio nemico è il mio amico. E quindi c'è una subalternità nei confronti degli Stati Uniti che non esistono più nella loro configurazione precedente. C'è stato una prima fase, la fase dei Geremek, dei Dubček, eccetera, dei Havel, che avevano capito questa cosa subito dopo la caduta del muro di Berlino. Solo che poi la successiva politica degli Stati Uniti di salvaguardia della NATO, eccetera, ha rianimato tutti gli odi della fase precedente in questi paesi. Quindi sono processi lunghi che qualche volta possono essere accelerati. Credo che Trump sia un'accelerazione in questo senso. Ci sono i paradossi della storia. Qualche volta quelli che sono più lontani, come la presidente Meloni, rende un buon servizio quando se la prende con Europa di 28enne, che noi avevamo dimenticato e che adesso diventa un baluardo, un modello per l'Europa che noi vorremmo.
Senti, ti volevo riportare un po' agli Stati Uniti, perché un po' mi ha colpito il successo che sta avendo Bernie Sanders e l'Ocasio-Cortez in questo loro giro, questa mobilitazione contro l'oligarchia, e si vedono piazze piene, che è una cosa un po' anomala per gli Stati Uniti, soprattutto considerando che loro stanno portando avanti questa iniziativa un po' al di fuori dalla struttura del Partito Democratico.
Sono contento che tiri fuori questo argomento, perché sarebbe un errore da parte nostra passare dal servilismo all'odio indiscriminato nei confronti degli Stati Uniti. Cioè, ci sono degli spazi di democrazia, di libertà. La stessa guerra che conduce Trump nei confronti delle università americane vuole dire che c'è una opposizione a salvaguardia di quello che è presente nella storia degli Stati Uniti e che quindi potrebbe dare dei risultati positivi, perché queste folle riunite da Bernie Sanders e dall'Alexandria sono notevolissime, e c'è una resistenza anche di parte dei tribunali. Le stesse università, che per la verità in una prima fase erano piuttosto intimorite, hanno preso delle posizioni inaccettabili nei confronti degli studenti che solidarizzavano con i palestinesi, eccetera, sono stati costretti, pur di fronte alle minacce di ritiro di finanziamenti, a prendere delle posizioni di resistenza e di opposizione all'attacco, quello che c'è di meglio nella democrazia degli Stati Uniti.
Ma quindi si potrebbe a questo punto fare una specie di parallelo, assimilare perlomeno quello che è stato il movimento dell'università di Berkeley degli anni 60 con questo di Harvard, come nome tutelare, nonostante il tessuto sociale, anche il contesto politico interno ed esterno agli Stati Uniti sia profondamente diverso, e quindi di nuovo da lì si possa intessere un qualcosa che ai tempi ad esempio di Nixon ha dato luogo a momenti di davvero sviluppo culturale e anche poi politico, nonostante ci fosse stata questa colossale sconfitta dovuta alla divisione, al fatto che non avevano visto quale poteva essere il candidato giusto da contrapporre a Nixon, e che solo poi il Watergate è riuscito a cacciare dalla Casa Bianca.
Ma le differenze naturalmente sono molte, perché sono passati molti anni, non c'è più la guerra fredda, non c'è stato, non c'era ancora la caduta del muro di Berlino, eccetera. Però c'è un elemento di continuità, che è il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, cioè quella della libertà di pensiero, della libertà di parola, che ha consentito delle grandi mobilitazioni liberatorie. Insomma, ricordiamoci di Martin Luther King e dello schieramento di Martin Luther King, no? Che rappresentava il suo popolo afroamericano, ma che ha anche sposato la causa della guerra, della sconfitta statunitense nella guerra del Vietnam e la fine di quella guerra.
Senti, ci sono oggettivamente delle fratture sociali negli Stati Uniti che, per esempio, durante la prima presidenza Trump si erano anche espresse, anche con il movimento Black Lives Matter, che sembrano però in qualche maniera adesso sopite. Io ho letto, insomma, un po' di posizioni, per esempio, dei sindacati, di alcuni sindacati che sono molto radicali, però quel radicalismo che sembrava esserci in quel contesto adesso sembra un po', come dire, che non ci sia. Cioè, in qualche modo la politica di Trump riesce ancora a creare un consenso che gli consente, insomma, di portare avanti le sue politiche, oppure ci sarà ben presto anche una disillusione da parte di quei settori, anche i settori popolari che lo hanno votato?
Ma Trump viaggia su una contraddizione enorme, no? Perché lancia al suo popolo, che è un popolo in gran parte costituito dalla parte impoverita, no? Dei bianchi d'America, in realtà è una politica che la funzione di Musk è anche questa, no? È una politica al servizio dell'1% che si è arricchito sempre di più. Ci vorrà del tempo perché venga preso atto di questo fenomeno, e anche il modo di Trump di rappresentare questo 1% è quello di fomentare la guerra tra poveri, cioè tra poveri immigrati e la parte, diciamo, più sofferente dei statunitensi che già si trovano negli Stati Uniti. Però un segnale positivo da questo punto di vista è che sembra che ci sia una minore attenzione diffusa sulla questione degli immigrati. C'è certamente un argomento forte da questo punto di vista nei confronti dell'elettorato di Trump, ma forse un po' attenuato rispetto anche a qualche mese, a qualche anno fa.
Un'impressione che ho avuto questi 100 giorni è che Trump sia rimasto comunque il golden boy degli anni 70. Io mi ricordo, adolescente, che era famosa Ivana Trump come quella che aveva la testa e i soldi, e lui, ragazzotto che si diverte, che so, a fare i TikTok, a fare il bull, adesso a fare il papa con il dito provocatorio, ma che adesso sia solo la parvenza, sia solo il fantoccio nelle mani di altro deep state, oppure invece delle lobbies particolari. Viene tirato una volta per la giacchetta da, che so, Waltz, che viene fatto fuori magari per quell'episodio lì del Telegram, ma soprattutto perché intendeva sostenere Netanyahu oltre a quello che persino Trump voleva, e quindi ci sono fazioni diverse che riescono a manovrarlo in qualche modo, pur essendo questo golden boy un po' pazzerellone.
Un personaggio, secondo me, da tenere d'occhio, no? Oltre a Musk, è il per vicepresidente Vance, che mi sembra un reazionario strutturato e intellettualmente capace, anche se invitano gli europei, e per carità accogliamo il suo invito a essere a nostra volta più democratici, mentre in casa sua è pronto a fare qualunque cosa che contro quelli che non si conformano alla volontà dell'attuale presidente. Quindi dei motivi, diciamo così, di controtendenza ci sono, e qualche volta esistono, come dice un mio collega illustre storico Eric Foller, ci sono le sorprese della storia. No? Del resto l'elezione del nuovo Papa è una sorpresa della storia. E non vorrei che finisse la cacca del mio telefono.
No, ma abbiamo
per parlare
anche
di Prevost.
Abbiamo finito anche il tempo, perché insomma a breve dobbiamo mandare una registrazione che ci parlerà della situazione fra Pakistan e India, quindi insomma stiamo concludendo.
Però una battuta su Prevost,
ecco,
è interessante.
Una battuta su Prevost, come la vedi?
Perché di Chicago, non so, la città di Obama.
Ma la vedo piuttosto bene, sarà che sono influenzato dal fatto che ho appena sentito il suo discorso, e che era un discorso tutto imperniato sul tema della pace e sulla continuità rispetto al precedente pontificato. È interessante il fatto che lui venga da, si è fatto una parte in castigliano, no?
Sì.
Viene da un'esperienza episcopale peruviana, non lontana dalle teorie e anche delle pratiche della teologia della liberazione, e non ha nulla a che fare con l'arcivescovo di New York, che la parte, diciamo così, vicina al trumpismo, anche se ha evitato di prendere delle posizioni di puta, no? Ha parlato di fede, di carità, e aggiungiamoci la speranza, questa può essere la buona.
Bene Gian Giacomo, noi ti ringraziamo insomma del tuo contributo molto interessante, e grazie ancora e buona serata.
Grazie a voi che mi avete fatto il piacere di chiamarmi, sempre bello quando si scoprono poi delle persone, addirittura una radio con cui c'è un immediato senso di affinità. Grazie.
Grazie a te.
Grazie mille.
Ciao ancora.
Arrivederci.
Saluto.